All'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 28. Il piccolo corno. Cari amici, diciamo che il grosso tema taciuto dalla maggior parte della teologia, ma chiaramente rivelato dalla profezia biblica, è quello dell'apostasia della Chiesa consumata attraverso i secoli. È praticamente taciuto, a parte qualche studioso individualmente, ma dalle denominazioni cristiane non c'è praticamente accenno all'apostasia della Chiesa. La Chiesa ha apostatato, la Chiesa cristiana ha apostatato a poco, si è allontanata dagli insegnamenti della Sacra Scrittura, dall'Evangelo, dall'Antico, dal Nuovo Testamento. Sì, si sono affastellate, si affastellano delle ragioni che non sono ragioni per niente, per spiegare. E cosa volete spiegare? Basta prendere in mano la Bibbia e leggere la Bibbia per vedere i cambiamenti che si sono fatti. I cambiamenti. Purtroppo è un tema taciuto e si può capire perché, ma ignorare un problema non significa risolverlo. I problemi non si risolvono ignorandoli. Vogliamo leggere Daniele capitolo 7 versetto 7 e 8. Io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunciava parole arroganti. Siamo in pieno simbolismo. Il profeta Daniele fa un sogno e nel sogno vede sorgere dal Mar Grande, cioè dal Mediterraneo, 3 bestie terribili. La prima era simile a un leone che aveva delle ali d'aquila, poi una seconda bestia simile a un orso, poi una terza bestia simile a un leopardo con 4 ali di uccello sul dorso. Aveva 4 teste e le fu dato il dominio. Qui non è altro che la ripetizione con altri particolari, gran dovizia di particolari, è una visione parallela a quella del capitolo 2 dello stesso profeta Daniele, nel quale viene descritta il sogno della grande statua di Nabucodonosor, che simboleggiava gli imperi di Babilonia, di Medo-Persia, di Grecia e di Roma. Quindi il leone alato è Babilonia, l'orso con le 3 costole in bocca è la Medo-Persia e il leopardo con le 4 ali di uccello e 4 teste e la Grecia, per simboleggiare la grande rapidità di espansione di Alessandro Magno. La quarta bestia è quello che ci interessa, è Roma, descritta in modo truce, truculento, ma realistico. Una quarta bestia terribile, spaventosa, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava, stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunciava parole arroganti. Leggiamo la descrizione, l'interpretazione di questo sogno che viene dato a Daniele dal versetto 17 al versetto 25 dello stesso capitolo. Queste quattro grandi bestie sono quattro re, o regni, i termini si equivalgono. Sono quattro re che sorgeranno dalla terra. Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, eternamente. Allora volli conoscere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre, straordinariamente terribile, che aveva denti di ferro e unghie di bronzo, che divorava, sbranava, calpestava il resto con le zampe. Chiesi pure spiegazione delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento, finché non giunse il vegliardo. Allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo e venne il tempo che i santi ebbero il regno. Ed egli mi disse, il personaggio celeste, egli mi disse, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà la terra, la calpesterà e la frantumerà. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno. E dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re. Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo, si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge, i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. Una visione assolutamente terribile. Cari amici, questo undicesimo corno è stato identificato tra gli altri da Gossen con il papato, insieme a una folla di altri studiosi, come dicevo, e ci fornisce 14 caratteristiche che giustificano quella identificazione. Ecco, noi ci troviamo di fronte a una profezia complessa. Non dobbiamo perderci d'animo, è bene studiarla, ristudiarla ancora e capirne il profondo significato. Allora, questa grande spaventosa bestia non è altro che l'impero romano. L'impero romano che dura oltre 600 anni nella parte d'Occidente e poi finisce, però spuntano i regni barbarici simboleggiati da queste 10 corna. Ma fra queste 10 corna spunta un piccolo corno che ne divora tre subito per farsi spazio. Sembra che si allarghi lì a forza di spallate per emergere. È il papato. Perché diciamo è il papato? Seguiamo Gossen e leggiamo prima e poi commenteremo brevemente le 14 caratteristiche, la carta d'identità, la sua scheda biografica. 1. La natura a un tempo politica e religiosa di questo potere del papato. 2. La sua posizione geografica, il territorio dell'impero romano. 3. La sua origine e il suo sviluppo. 4. La cronologia, l'epoca della sua nascita e quella della sua fine. 5. Le conquiste territoriali di questo potere, le tre corna divelte. Eruli 493, Vandali 534, Goti 538. 6. La sua astuzia, la sua straordinaria abilità politica. 7. Le sue frodi e i suoi falsi miracoli. 8. La sua pompa, più che regale. 9. Il suo linguaggio e le sue pretese. 10. La durata di questo linguaggio fino al tempo del giudizio. 11. Le sue bestemmie. 12. Il suo odio persecutore. 13. I suoi errori, cioè le sue dottrine, e il suo attentato proditorio alla legge divina. 10 comandamenti. 14. La durata esatta delle sue persecuzioni. 1260 giorni, anni. Adesso un breve commento. Nessuno può negare che il papato sia una potenza religiosa e politica a un tempo, perché è un regno, è uno stato. Quindi il pontefice è a un tempo il capo della Chiesa cattolica e il sovrano, il re di questo stato. Quindi la natura ha un tempo politica e religiosa. Perché politica e religiosa? Perché è un corno, è uno stato, e perché pronuncia parole contro l'Altissimo, parole contro Dio, e perché attenta all'integrità dei santi, cioè dei fedeli di Dio, e cambia, dice, pensa di cambiare. I giorni festivi, si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge e i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, vedremo dopo. Quindi natura un tempo politica e religiosa di questo potere. La sua posizione geografica, il territorio dell'impero romano, cioè sorge tra gli altri regni romano-barbarici alla caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476, che più o meno, abbiamo detto già parlando del sogno di Nabucodonosor, diciamo, è la nascita dell'Europa medioevale e moderna. La sua origine e il suo sviluppo. L'origine del papato è quanto mai antica. L'origine del papato è diciamo, l'atto di nascita è questo. Nei primi secoli i vescovi, oramai alla deriva, perché la Chiesa cristiana era alla deriva nell'apostasia, i vescovi delle grandi chiese come Alessandria d'Egitto, come Antiochia, come Gerusalemme, come altre città e Roma, erano in lotta per il primato. E dagliela sempre con questo primato, ma è una cosa che affligge non soltanto l'umanità, ma disgraziatamente la Chiesa di Gesù Cristo, il primato. Chi di loro era il più grande? Chi di loro era il più potente? Come i discepoli avevano discusso chi di loro fosse il maggiore. È lo stesso eterno problema. Però qui è descritto come lo sfacelo della Chiesa cristiana. Con l'andare dei secoli, la Chiesa apostata si mise a perseguitare i dissidenti. Cari amici, ho sempre sostenuto e sosterrò sempre che quando c'è una dittatura saltano fuori i partigiani, dittatura politica o dittatura peggio ancora religiosa. Saltano fuori i partigiani, i dissidenti, quelli che dicono non siamo d'accordo perché. E qui non erano d'accordo i dissidenti perché si andava contro la legge di Dio. La sua origine, il suo sviluppo, poi. A un certo momento vinse il vescovo di Roma perché? Perché Roma era sempre Caput Mundi, era sempre l'ex capitale dell'impero romano, anche quando Costantino la trasferì la capitale a Costantinopoli, Roma rimase sempre Roma, quindi era la sola sede grande in Occidente. E a un certo momento il vescovo di Roma assunse poteri straordinari, a poco a poco, e attraverso anche delle mene politiche che tagliarono fuori questi popoli, queste tre corna, questi popoli barbarici, per fare posto a lui. E infatti questo avvenne nell'alto Medioevo, le conquiste territoriali di questo potere, le tre corna divelte, gli Eruli, nel 493, subito dopo la caduta dell'impero, i Vandali nel 534, i Goti finalmente nel 538. La parola di Dio dice quindi che c'è l'atto di nascita e l'atto di morte di questo potere. Attenzione, l'atto di nascita e l'atto di morte. Quale sarà l'atto di morte? Al tempo del giudizio, quando tornerà il Signore. Quindi la profezia parla di questo prolungamento, parla della sua azione fino al ritorno di Cristo. Nel 538, sbarazzatosi di questi tre popoli, incomincia ufficialmente l'ascesa che continuerà e continua ancora fino ai nostri giorni. Un'ascesa straordinaria. Diciamo che il papato è riuscito a sopravvivere alle invasioni, alle incursioni, all'invasione maomettana, quella turca, è riuscita a superare grandi rivoluzioni, è riuscita a superare senza gravi perdite la riforma del XVI secolo, è riuscita a sopravvivere al ciclone napoleonico, è riuscita a sopravvivere all'unità d'Italia. E il Papa, allora regnante, questa è la frase che si usa, che era Pio IX, era un uomo estremamente contrario all'unità italiana, perché Ma queste cose non si devono dimenticare per avere un quadro storico e teologico della posizione del papato. Poi la sua astuzia, l'astuzia del papato, la sua straordinaria abilità politica, come ho detto, riesce a sempre a districarsi dappertutto, e anche perché ha una millenaria esperienza, sia politica sia religiosa. Le sue frodi, i suoi falsi miracoli. Ma quanti di questi miracoli spacciati per veri non sono veri? Quanti? E lì naturalmente la Chiesa sopporta o incoraggia con il suo silenzio o con la sua acquiescenza la superstizione delle folle, l'ignoranza delle folle. Sì, signori, prima di tutto l'ignoranza tout court. L'ignoranza, perché la gente non legge, non studia. Poi l'ignoranza della Bibbia. Ci sono anche degli scienziati ignoranti della Bibbia, uomini di cultura che sono ignoranti, non sanno niente della Bibbia, specialmente nella nostra Italia. La sua pompa più che regale. Io sono stato cittadino romano per 20 anni e conosco molto bene queste cose. Voi sapete che il Vaticano è una reggia, una grande reggia, con il re, con i ministri, soltanto che sono vestiti in un altro modo, però ricevono i corpi diplomatici, tutti quanti, le signore dei diplomatici vengono tutti vestite di nero, chissà perché, con la veletta al tempo delle nostre nonne. È una pompa più che regale. Ma che cos'ha da spartire questa pompa con la stalla di Gesù Cristo che sapeva di letame, sapeva di povertà, sapeva di rinunzia? Che cosa ha da spartire il suo linguaggio e le sue pretese? Le pretese le conosciamo. Fino a poco tempo fa il Papa è stato chiamato il dolce Cristo in terra, il suo linguaggio, ma è un linguaggio altisonante, arrogante, come dice il libro di Daniele. E quando parla il Papa, tutti ascoltano, guai! Anche quelli che non sono d'accordo, anche le schiene curve, molte schiene curve, dei grandi, dei politici, dei diplomatici, dei capi di governo, anche quelli che non ci credono, lo vanno lì a riverire, a trovare, a inchinarsi, parole arroganti. E poi dice la durata di questo linguaggio fino al tempo del giudizio, quindi l'atto di nascita e l'atto di morte di questo potere, di questo piccolo corno, le sue bestemmie. Certo che sono bestemmie. Quando il Papa dice di essere il vicario di Cristo è una bestemmia. Il vicario di Cristo è lo Spirito Santo che ne fa le veci. Non è un potere umano, non è un uomo mortale destinato alla decomposizione, alla polvere come tutti gli altri. Quando il Papa parla ex cathedra, cioè parla di morale, di costume, è come se Dio stesso parlasse. Pio IX 1870 Vaticano prima, eh sì. Che cosa sono queste secondo la parola di Dio? Non sono bestemmie? La Bibbia parla chiaro, siamo noi che non parliamo chiaro spesso. Il suo odio persecutore ha sempre perseguitato coloro che non erano d'accordo con i suoi dogmi e ancora adesso lo fa in pieno XXI secolo. Chiede libertà religiosa per lei, ma non dà libertà religiosa per gli altri. Questa è la realtà. Non seguiamo le stupidaggini radiofoniche o televisive dove tutti si inchinano davanti al Vaticano. Ascoltiamo la parola di Dio, non le parole degli uomini. I suoi errori, li vedremo, le sue dottrine antibibliche. E il suo attentato alla legge di Dio, costantemente. Costantino, imperatore pagano, nel 321, 7 di marzo, incominciò a chiamare la domenica il venerabile giorno del sole. La Chiesa, caduta in apostasia, nel 364, nel concilio di Laodicea, disse sì. La domenica è il giorno del Signore. Ma Costantino aveva detto che era il giorno venerabile del sole, poi divenne il giorno del Signore. E non c'era una parola sulla resurrezione di Cristo. Molti cristiani dicono: noi festeggiamo la domenica perché Cristo è risorto. Ma Cristo è risorto lo si commemora una volta all'anno a Pasqua. Che si commemora un anniversario, un compleanno, una nascita una volta alla settimana? Ma è assurdo, è ridicolo. I suoi errori, cambiamento della legge divina, è stato fatto un massacro nella legge divina. E poi non c'è mica scritto nella legge del catechismo cattolico: ricordati di osservare la domenica. C'è scritto di osservare, ricordati di osservare le feste. E poi il secondo comandamento che fine ha fatto? Nel catechismo, Nel catechismo. Che fine ha fatto? Non c'è più. Non c'è più. È stato spostato tutto. Il comandamento che vieta l'adorazione delle statue e delle immagini non esiste più. C'è nella Bibbia versione cattolica, certo. La gente legge il catechismo, non legge la Bibbia, e sta a quello che dice la Chiesa, che dice con la sua autorità. Ma che autorità è autorità? Se tu ti metti contro Dio, la tua autorità non esiste. Allora, il secondo comandamento tolto di mezzo, ne mancava uno. E allora cosa hanno fatto? Hanno diviso il decimo. Hanno fatto: non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri. L'ha tentato alla legge di Dio. C'era scritto qui 7:25. Affliggerà i santi dell'Altissimo. Si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge, e i santi gli saranno dati nelle mani un tempo, due tempi e la metà di un tempo. Che cosa vuol dire questo un tempo, due tempi e la metà di un tempo? Vogliono dire, in parole povere, 1260 giorni profetici, che equivalgono a 1260 anni di persecuzioni contro coloro che non erano d'accordo. Dal 538, quando il Papa, quando il Vescovo di Roma si proclamò Vescovo della Chiesa Universale, si va a finire al 1798, della piena rivoluzione francese, quando la rivoluzione mise fine alle persecuzioni della Chiesa contro i dissidenti, incamerandosi chiese, terreni, monasteri, eccetera, e gliela fece pagare cara. Poi Napoleone crollò, come crollano tutti i grandi, ma la Bibbia aveva detto che la bestia simbolica, le sarebbe stato inferto una ferita mortale proprio dalla Francia, che era stata proclamata nell'alto Medioevo la figlia primogenita della Chiesa. E la figlia dette una sberla alla madre Chiesa. La Bibbia ha ragione se vogliamo ascoltare il suo messaggio. 1260 anni di persecuzioni terribili. Altro che libertà di parola, altro che libertà di pensiero. Libertà un bel niente. O tu facevi quello che voleva Santa Romana Chiesa, altrimenti c'erano le catene e c'era il rogo, e se ti andava bene la tortura, ma una vita per sempre rovinata. cari amici, concludo leggendo il versetto 26 e il versetto 27. Daniele, capitolo 7. Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio. A chi? Al piccolo corno. Gli sarà tolto il dominio. Verrà distrutto e annientato per sempre. Allora, il regno, il potere, la grandezza dei regni, che sono sotto tutti i cieli, saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Che il Dio ci aiuti a credere alle profezie della Bibbia, a capirne il significato, a scandalizzarci del male, non del bene, a seguire la Sacra Scrittura, non le tradizioni degli uomini che fanno a pugni, che cozzano con la rivelazione di Dio. È la mia preghiera, il mio augurio. Amen.